Il doppiaggio è il procedimento con il quale nei prodotti audiovisivi, film, serie TV, cartoni animati ed altro, si sostituisce la voce originale di un attore o di un personaggio con quella di un doppiatore. Gli ambiti in cui è più utilizzato sono il cinema, la televisione, l'animazione e la pubblicità, messaggi radiofonici e televisivi. La pratica del doppiaggio deriva dalla necessità di rendere comprensibili i dialoghi di un film a spettatori di diverse culture, permettendo con ciò una più ampia distribuzione commerciale. Il doppiaggio permette l'impossibile, come dare voce ai personaggi dei cartoni animati, ai neonati, ad animali e oggetti inanimati. Consente poi di sostituire la voce di un attore poco fonogenico o con un'accentuata inflessione dialettale. Si rivela ottimo anche nel caso della realizzazione della traccia audio di film non girati in presa diretta o rimediare invece ad un sonoro mal riuscito in presa diretta. Il doppiaggio permette di aggiungere a film e spot pubblicitari una voce fuori campo o far lavorare più agevolmente nello stesso film attori di nazionalità diversa, come spesso avviene per le coproduzioni europee. Il doppiaggio, previsto già in produzione, viene poi realizzato in più lingue, mantenendo parte del sonoro in presa diretta. Grazie al doppiaggio è possibile sostituire la voce di attori non professionisti, che quindi non recitano il copione con precisione. Ciò permette di rimediare ai piccoli errori, preservando la spontaneità della recitazione. La traduzione di un'opera comporta naturalmente dei problemi ed è estremamente difficile conservare fedelmente il senso, lo stile e le sfumature della versione originale. Per il doppiaggio la situazione è la stessa, invero anche più complicata di quella presentata, ad esempio, dalla traduzione di un'opera letteraria. Un doppiaggio ha inizio dalla traduzione del testo nella lingua di destinazione. I problemi del caso, come quelli per la traduzione di un libro o un testo teatrale, possono riguardare contesti culturali che differiscono, parole ed espressioni che si prestano a molteplici interpretazioni, e tutte quelle frasi come filastrocche, poesie, frasi in rima o doppi sensi spesso intraducibili. Talvolta, con il passaggio da una cultura all'altra, si perdono quei giochi di parole che nella lingua originale hanno perfettamente senso, ma che, tradotti letteralmente, risulterebbero all'utente di destinazione semplicemente privi di significato. Un esempio è quello del celebre film comico Frankenstein Junior, nella scena in cui il protagonista, Gene Wilder, accompagnato dalla giovane assistente e dall'inserviente Igor, Martin Feldman, raggiunge per la prima volta il castello. Il gioco di parole che segue è dato dall'improvviso ululato di un lupo. In lingua originale la battuta è giocata sull'assonanza della parola werewolf, cioè lupo, e dalla frase data dalla divisione di questo stesso termine, werewolf, che pronunciato così in due parole significa letteralmente dove lupo, e che indica un po' la provenienza dell'ululato. L'espediente italiano era l'unico che potesse rendere la cosa comica e al contempo comprensibile. Un doppiaggio tuttavia non deve solo rispettare il senso, ma essere coerente con quanto avviene nella scena, mantenendo il ritmo delle frasi, la gestualità, le lunghezze e il sincronismo labiale, ovvero il movimento delle labbra degli attori. È raro che la più fedele delle traduzioni ottenga anche la stessa lunghezza della frase originaria, cioè all'incirca lo stesso numero di sillabe. Al traduttore dialoghista spetta il compito di modificarne la costruzione, in modo da raggiungere una sincronizzazione soddisfacente. Un bravo professionista riesce a raggiungere un risultato ottimale senza sacrificare la fedeltà alla versione originale, anche se naturalmente non ne è del tutto il solo responsabile. Il doppiaggio, sostituendo le voci degli attori, ne cambia inevitabilmente la performance. Secondo alcuni, questo impedisce di apprezzare una parte fondamentale dell'interpretazione originale, che non è fatta solo di gestualità e mimica, ma anche di pronuncia, timbro di voce, di intonazione e di tutte quelle sfumature che un buon attore sa imprimere al personaggio. Secondo questa corrente di pensiero, il doppiaggio è accettabile solo se diretto o supervisionato dall'autore stesso del film, perché solo in questo caso ne conserva il pregio artistico. Tale pratica è tuttavia sempre meno frequente e la responsabilità è lasciata ai doppiatori, le cui maggiori interpretazioni, pertanto, rendono loro ulteriormente omaggio. L'interpretazione del doppiatore è una fase influenzata da molti fattori. La difficoltà della performance da riprodurre, il talento del doppiatore stesso e di coloro che prima di lui hanno preparato il materiale, la professionalità del direttore del doppiaggio e particolarmente il tempo a disposizione, elemento che condiziona in modo determinante i precedenti. Il lavoro in sala di doppiaggio è da ammirare in modo particolare. Gli interpreti originali possono almeno contare su scenografia, ambienti esterni e altri fattori per meglio immedesimarsi e rendere al massimo, ma non così i doppiatori. Spesse volte incidono in colonna separata, vale a dire senza l'interazione di altri colleghi. Non possono affidarsi agli autori e devono pertanto riprodurre il lavoro dell'attore trasmettendo allo spettatore le stesse emozioni. Quasi mai è possibile ottenere subito la giusta interpretazione, come avviene con le riprese di un film. Il tempo a disposizione diventa un elemento fondamentale. Più tempo significa più tentativi a disposizione e quindi più possibilità di ottenere il risultato voluto. Per natura delle cose, l'uso del doppiaggio non può garantire lo stesso rendimento dell'interprete originale, ma chiaramente è necessario e, per contro, a volte gli attori con voci non straordinarie vengono soccorsi dalla bravura del doppiatore, anch'esso attore. Più precisamente, il doppiatore, dovendo interpretare sia l'attore straniero che il suo personaggio, è in pratica attore due volte. È bene tenere presente che la riuscita di un buon doppiaggio non è data solo dal talento e dall'impegno delle persone coinvolte, ma anche dai tempi di lavorazione concessi loro dai produttori stranieri e quindi dal budget a disposizione. Generalmente il doppiaggio di un film per il cinema richiede un livello di recitazione superiore rispetto, ad esempio, a quello di una serie televisiva. Anche la sua qualità sonora, infatti, differisce. Se i personaggi di un film recitano in due o più lingue, il ricorso integrale al doppiaggio, se usato in maniera indiscriminata, può distruggere la differenza fra esse. Lo spettatore non ha modo di sapere quale lingua viene usata di volta in volta, il che rischia di generare una serie di equivoci sui rapporti fra i personaggi, su chi è in grado o meno di capire cosa viene detto con un certo personaggio o perfino sul significato di intere scene. Nel film Brother di Takeshi Kitano, ad esempio, i personaggi americani spesso non comprendono quello che dice il protagonista giapponese, interpretato dallo stesso Kitano. In italiano, però, tutte le battute sono tradotte nella stessa lingua e lo spettatore ignora la barriera linguistica esistente tra i personaggi e pertanto non è in grado di comprendere pienamente il significato di certi dialoghi. Lo stesso problema si presenta nel film francese L'appartamento spagnolo di Cédric Lapiche del 2002, film nel quale si fa ampio uso di francese, spagnolo e inglese, oltre a qualche dialogo in italiano e catalano. Nella versione italiana tutto è stato doppiato, il che ha tolto significato ad alcuni dialoghi, spogliando l'opera del multilinguismo che rappresentava uno degli elementi fondamentali della storia narrata. Il film che costituisce la seconda puntata, Bambole russe, ha ricevuto lo stesso trattamento, anche se solo i dialoghi in russo non sono stati doppiati. In altri casi, invece, una gestione accorta del problema produce un risultato indolore. Nel film L'ultimo samurai, ad esempio, c'è una barriera linguistica fra due culture, quella del protagonista, Tom Cruise, che parla americano, e quella degli abitanti del villaggio, che parlano giapponese. In fase di doppiaggio è stato inciso tutto il parlato americano, sia per le battute di Cruise che per quelle degli abitanti, mentre il loro parlato giapponese è stato lasciato in originale, anche se con le rispettive voci dei doppiatori italiani per uniformità. In tal modo il film è perfettamente comprensibile e al contempo mantiene con efficacia le diversità linguistiche presenti in originale. Può capitare che nel film siano presenti battute della stessa lingua usata nel doppiaggio di turno e che il dialoghista debba necessariamente mantenere la differenza di lingue. In questi casi, di solito, si decide di sostituire l'italiano con una lingua simile, generalmente lo spagnolo, salvando in tal modo il testo della scena, ma all'inevitabile prezzo di alterare le intenzioni dell'autore. Una scena di questo tipo la si può trovare nel celebre film Un pesce di nome Wanda. Spesso un dialetto o un accento particolare può essere reso facendo appello ai dialetti della lingua del doppiaggio. Nel caso dei film statunitensi, i personaggi di origine italiana che parlano il classico dialetto slang italo-americano, nella versione doppiata finiranno col parlare inevitabilmente con accento siciliano o comunque meridionale, come avviene nel film Del Padrino di Francis Ford Coppola. Un'alternativa al doppiaggio è quella dei sottotitoli, i quali, pur non rispecchiandosi nei problemi sopracitati, presentano comunque svantaggi non indifferenti. Per prima cosa, obbligano lo spettatore a distogliere lo sguardo dall'inquadratura per poter seguire il dialogo, facendogli perdere oltre la metà della visione, cosa impensabile per un degno gradimento del film. Peraltro, se è vero che i sottotitoli non devono confrontarsi con la sincronizzazione, rimangono un adattamento del testo che deve rispettare le esigenze di lunghezza e persistenza sullo schermo. Di conseguenza, non è affatto vero che i sottotitoli comportino meno vincoli alla traduzione rispetto al doppiaggio. Il traduttore può vedersi costretto ad accorciare o riassumere le frasi per evitare di affollare troppo lo schermo, rendendo più fluida la lettura. specialmente durante i dialoghi concitati, per non parlare di scene in cui i personaggi alternano rapidamente le battute o quando parlano in momenti in cui non sono inquadrati. Esiste una tecnica che paradossalmente si colloca a metà tra i sottotitoli e il doppiaggio, vale a dire l'audionarrazione, commento audio col quale il film viene narrato, principalmente per un pubblico di non vedenti. In Italia sono state realizzate trasmissioni radiofoniche di audionarrazione di programmi TV della RAI ed esistono rari casi di DVD provvisti di questo tipo di traccia audio. Finché si tratta di tecniche per non dimenticare gli spettatori non vedenti, lo si può comprendere e favorire, almeno come scelta in aggiunta alla normale colonna del doppiaggio, ma non quando l'audionarrazione sostituisce il doppiaggio stesso. Quest'ultimo è il caso di nazioni come la Polonia, dove i film stranieri sono adattati mantenendo la voce originale, ma con un volume più basso, alla quale si sovrappone la voce di un narratore. L'effetto estetico è inevitabilmente sgradevole, mentre l'enfasi dei dialoghi deve essere colta dal contesto e dalle voci comunque udibili degli attori originali, poiché il narratore fa solo lievi distinzioni tra frasi con diverse enfasi. Questa tecnica demolisce l'opera nella sua interezza, coprendo la colonna sonora, fondamentale per le emozioni, e i rumori di sottofondo, che in certe circostanze fanno la differenza nella comprensione della scena. Nei paesi che adottano tale tecnica, i lavori ad essere risparmiati da tanto scempio sono quelli per i più giovani, film che quindi vengono doppiati comunque. In Polonia, ad esempio, Harry Potter è stato doppiato, mentre Il Signore degli Anelli è stato affidato a un narratore. Naturalmente ciascun paese preferisce conservare la tecnica da sempre adottata, ma noi italiani, non a caso ai vertici mondiali del settore, possiamo ben dire che il doppiaggio rappresenta la soluzione migliore. Essendo il cinema un'arte visiva, il film va fruito guardando l'immagine su uno schermo nella sua interezza. Peraltro, le alterazioni nei dialoghi o nella scelta delle voci possono non essere poi così determinanti per la qualità generale della fruizione se il doppiaggio è fatto ad arte. La visione di un film doppiato è più immediata e naturale rispetto al film sottotitolato, che al contrario tende ad affaticare lo spettatore, distraendolo dall'immagine al punto da vanificare gli altri vantaggi. La questione, fortunatamente per doppiatori e affezionati di una delle varie tecniche, è risolta grazie alla modernità. Essa aggira l'ostacolo e con i DVD assicura il gradimento di ciascuna corrente di pensiero.